Possiamo riprendere l'udienza. Prego.
Avvocato Celasco, sempre per la verbalizzazione. Una precisazione sulle precedenti domande in riferimento a quel documento che ora ho mostrato.
Avvocato, però non è stato acquisito, quindi...
Sì, io adesso chiedevo, io ero convinto che fosse già agli atti, quindi a questo punto io lo produco formalmente al Tribunale e volevo se il test ci poteva precisare, ha fatto riferimento a due soggetti dell'amministrazione penitenziaria che potrebbero essere a conoscenza della circostanza. Vorrei riferire in al Tribunale.
Sì, sono l'ispettore Andrea Tosoni e l'ispettore Ruocco, oddio come si chiama di nome, l'ispettore Ruocco, comunque lavoravano con me all'ufficio centrale dell'ispettorato all'epoca. Credo che qualcuno di loro sarà commissario adesso, non posso essere più preciso. Però avvocato, sono passati anche 6 anni, non so adesso che cosa ricordino, però certo, se, su questa vicenda probabilmente sono sicuramente più preparati di me. Ispettore Ruocco e ispettore Tosoni, all'epoca dei fatti in servizio all'ufficio centrale dell'ispettorato.
Sì, io per mio riservo gli chiederei in senso del 507 che i due soggetti indicati dal test odiamente vengano poi sentiti. Produco il documento a cui ho fatto riferimento.
Prendo approfitto della pausa perché qualcuno mi ha fatto notare di una gaffe che ho fatto prima, quando ho parlato della signora Catanzaro, volevo dire spasimanti, non fidanzati. Ecco, chiedo scusa, insomma. Spero che mi perdonerà. Volevo dire solo spasimanti, ho detto fidanzati, quindi sicuramente...
Sulla produzione di questo documento ci sono obiezioni?
No, non c'è. Il dottor Sabella ha riconosciuto la sua firma, quindi non c'è ovviamente nessun problema. Mi chiedo se fra le maree di documenti che abbiamo prodotto non ci sia anche questo, ma direi di no. Il mio ricordo non mi aiuta, ma mi sembra di no. Vabbè, comunque non c'è opposizione.
Vedo che non c'è il protocollo informatico, se posso spiegare, sicuramente è un documento che è stato formato a Genova nei giorni immediatamente precedenti al G8 e non a Roma, perché altrimenti avrebbe il protocollo informatico.
Chiediamo solo che il difensore voglia precisare quelle aggiunte a penna, la provenienza di quelle aggiunte a penna, perché ci sono delle correzioni, delle cose, non so.
Sì.
Sembrano delle note,
ci sono
delle freccette, delle note, delle aggiunte a penna.
C'è indicato a penna.
Credo un cambio di personale, io sinceramente non...
Però non ha controfirmato, quindi questo notavo, che non ha controfirmato dal firmatario del documento.
Sì, io volevo semplicemente chiedere quella circostanza, il motivo per cui in un documento poi che non ha preso vigore, efficacia, era indicato formalmente l'ispettore Fornasiere quale coordinatore degli uffici matricola e in quello invece che poi...
Avvocato,
non ho capito, il motivo per cui...
Quella che ha dato lei, il fatto che successivamente si sarà resi conto che Fornasiere non aveva un grado superiore agli altri, quindi io ero convinto del contrario, però...
L'ha chiarito prima, appunto.
È ben possibile che sia quella che dice lei la spiegazione, io non me la ricordo, però possibilissimo che sia questo, non me la ricordo.
Comunque gli agenti Tosoni e Ruocco...
Ispettori Tosoni e Ruocco
potrebbero essere a conoscenza della circostanza.
A conoscenza di questa circostanza, sì.
Ecco, dunque, allora, il ruolo del dispettore Fornasiere, ecco, quando lei ha definito questo ruolo di armonizzatore, ecco, intende in che periodo? Durante il vertice o nella fase precedente?
Devo dire che nella fase precedente fu Fornasiere che sostanzialmente si occupò un pochettino di spiegarmi quali erano le problematiche poi in concreto inerenti alla matricola, perché io fino a quel momento... sapevo qualcosa di quello che mi era venuto all'attenzione come capo dell'ufficio ispettorato, come magistrato e funzionamento della matricola, insomma quelle che poi sono chi chiama il detenuto, insomma qualcosa del genere, non è che sapessi granché. Quindi fu quello che sostanzialmente mi spiegò all'inizio quali erano le problematiche normali, insomma, di un ufficio matricola. E poi in quella sede gli diedi là, appunto, questo incarico di assicurare un coordinamento tra le due matricole per evitare che potessero succedere intoppi di quel tipo che ho descritto poc'anzi, insomma. Quindi
quelli relativi
a un ruolo prima, sicuramente fornaciere, un ruolo anche durante.
Quei problemi relativi all'emissione
dei dati sul caso in cui si fosse fatto ricorso ai moduli cartacei, non caso in cui si fossero interrotte le comunicazioni telematiche, perché all'epoca si prevedeva anche una possibile interruzione delle comunicazioni telematiche.
Certo.
E quindi ci eravamo dotati di telefonini, forse avevamo pure la possibilità di un telefono satellitare addirittura, si pensava un pochino di tutto.
Ecco, invece, ha una precisazione, scusi, che forse prima non sono stato attento alle sue risposte. Lei la domenica sera, il 22, a vertice formalmente concluso, è transitato da Bolzaneto?
No, la domenica sera dovevo andare a Bolzaneto perché aspettavamo che ci consegnassero gli arrestati della Diaz e sapevamo già che la cosa avrebbe creato dei problemi perché era un numero piuttosto...
Ecco, scusi, l'amministrazione penitenziaria aspettava...
L'amministrazione penitenziaria aspettava che ci consegnassero gli arrestati della Diaz, però io non sono andato perché mentre ero lì in attesa della telefonata da Bolzaneto che mi dicevano stanno cominciando a immatricolare, ce li hanno dati, ho ricevuto un'altra telefonata da Forte San Giuliano e quindi ho fatto le corse su Forte San Giuliano perché Forte San Giuliano era formalmente chiuso, cioè sostanzialmente,
certo, certo.
Non formalmente, ma sostanzialmente chiuso perché Forte San Giuliano aveva smesso di lavorare la domenica mattina praticamente, perché non c'erano più arrestati. Come doveva smettere di lavorare secondo le previsioni anche Bolzaneto la domenica mattina, perché tutto quello che sapevamo che le manifestazioni sarebbero state fino a sabato, quindi non ci aspettavamo né gli arrestati, quel numero consistente di arrestati della Diaz nella notte tra sabato e domenica, e né tantomeno gli austriaci arrestati a domenica sera al vertice concluso. Non è vero che mi arrabbiai io e dissi che sbagliato, in questo caso questi si potevano portare direttamente a Marasti, insomma abbiamo probabilmente sbagliato a prolungare la chiusura di Marasti fino a domenica, insomma.
Ecco, quindi questi, diciamo, problemi di sovraffollamento di arrestati, tra il sabato quando sono stati presi in carico dalla Polizia di Stato e poi la domenica quando sono stati materialmente consegnati all'amministrazione penitenziaria e quindi avviata la procedura di immatricolazione.
Guardi, avvocato, se ricordo bene, gli arrestati della Diaz formalmente e sostanzialmente sono stati passati alla polizia penitenziaria intorno alle 21 della domenica, tra le 21 e le 22, più o meno, ecco, alla stessa ora in cui io stavo andando hanno arrestato gli austriaci sostanzialmente, più o meno le cose sono state...
Motivo per cui lei poi non è andato?
Quasi sì, non so, poi sono rimasto sicuramente fino a notte fonda
a San Giuliano,
sì. A Forza Giovanni. Poi l'indomani mattina invece sono sicuro perché ricordo la visita con la detta consolare, dove c'era la detta consolare americana, ricordo i ragazzi della Diaz che ho visto tutti, insomma.
Certo. Ecco, per quanto riguarda invece i compiti dell'ispettore capo Toromeo.
Sì, era il responsabile della matricola di Bolzaneto, come in tutte le matricole c'è un ispettore che è responsabile delle matricole.
Certo, più nello specifico Tolomeo cosa...
Era il capo di tutti gli altri, tutte le altre persone che erano in matricola, insomma. Quindi era lui, diciamo, il mio punto di riferimento, no? C'erano anche degli agenti che...
Cioè il suo referente era Tolomeo?
Sì,
tendenzialmente.
Formalmente anche sostanzialmente il mio referente per la matricola di Bolzaneto era Tolomeo, come era Ippolito per la matricola di San Giuliano. E poi in più mi relazionavo con Fornasiere, perché era lì, insomma, pure lui.
Certo.
Ecco, allora, mi pare però adesso di ricordare che c'era effettivamente il problema che diceva lei, perché adesso me l'ha fatto venire in mente, perché c'era un problema che Fornasiere lavorava, credo, presso un ufficio centrale, quindi credo che lavorasse all'ufficio detenuti centrale. Sì, Fornasiere era all'ufficio detenuti e non volesse essere messo sotto uno dei due, quindi c'era anche un problema di equilibrio diplomatico, quindi fu forse trovata quella soluzione di coordinatore armonizzatore per dare un ruolo anche a Fornasiere sostanzialmente, perché era quello che mi aveva dato una mano all'inizio, perché Tolomeo e Ippolito erano ognuno presso le case circondariali di appartenenza. E quindi fu questo il motivo.
Il motivo per cui poi formalmente non era.
Formalmente non era inserito.
Non era
nelle due matricole.
Esattamente, sì. È quello che volevo.
Sì, formalmente non era inserito in nessuna delle due matricole. A livello formale. Poi sostanzialmente so che chi ha svolto dei compiti a Bolzaneto principalmente.
Curava questa funzione di armonizzazione, ok. Tolomeo mi diceva che era il responsabile effettivo, il responsabile, nominato responsabile.
Era lui.
Ecco, visto che comunque è emerso che ovviamente in ipotesi diciamo normale, nell'ufficio matricola provvisorio volante di Bolzaneto, comunque il personale si alternava su tre turni.
Sì, era la disposizione generale da rifare. Il problema della polizia penitenziaria era quello che si dovrebbe lavorare su quattro turni, solo che la cosiddetta carenza di personale impedisce normalmente di lavorare su tre turni, e su quattro turni si lavora su tre turni di otto ore. Per Genova formalizzammo questa disposizione, che i turni fossero di otto ore.
Quindi l'ispettore capo
tutto il personale lavorava su tre turni. Certo. Una disposizione, credo ci dia una disposizione a mia firma da qualche parte dove io prevedevo che il servizio si sarebbe svolto su tre quadranti invece.
Certo, su tre quadranti, certo. Ecco, quello che volevo chiedere, era il responsabile dell'ufficio matricola, Tolomeo, abbiamo detto. Vi era questa divisione in turni, ecco. Quando Tolomeo non era fisicamente presente nell'ufficio matricola, quando non era il suo turno, tanto per intenderci, lei ricorda che se vi era un
ci sarà stato un ispettore insomma, secondo in grado, ritengo, ci sarà stato un vice. Devo dire però la verità, avvocato, che durante i giorni caldi del G8 il personale lavorò anche al di là dei tre turni, insomma, ci furono persone che lavorarono di più, insomma, che fecero di più di quello che era previsto, insomma.
Sì, del Brogliaccio risulta che effettivamente sia Tolomeo che Fornasiere che Murtis
credo che i capi
la domenica sera la matricolazione della Diaz erano tutte e tre presenti in matricola.
Penso che sia andato così senz'altro, almeno poi dai fogli di straordinario che mi hanno fatto firmare, almeno questo lo desumo. Però guardi, io Tolomeo mi ricordo averlo sempre visto, come ho sempre visto Ippolito a Forte San Giuliano, al di là poi dei turni di servizio.
Fornasiere
l'ho visto decisamente meno, però sicuramente l'ho visto in quei giorni.
L'ha visto probabilmente sia a Bolzaneto che a San Giuliano.
Probabilmente però.
E forse anche nella sala operativa di Ponte Decimo.
A Ponte Decimo senz'altro Fornasiere, senz'altro a Ponte Decimo. Un avvocato però a questo punto sparerei semplicemente.
No, cercare di capire più.
Certo, Fornasiere era uno che non doveva stare fisicamente in un posto, ma doveva girare, però c'erano dei problemi di spostamento. Poi so che per la Diaz si diede una mano sicuramente in matricola. Ecco, la mattina quando io andai la mattina del lunedì c'era Fornasiere. Però non sono sicuro. Ma
ricorda l'orario più o meno della sua visita lunedì
mattina? Lunedì mattina no, credo che sono arrivato verso le 10, 10 e mezza, 11 insomma. Perché insomma avevo passato la notte.
Certo,
ero stravolto insomma.
Certo.
Credo che fosse che era andato a dormire alle 4, 5 del mattino insomma.
Ecco, prima stava riferendo.
Dopo
che
tutti i giorni precedenti.
Ovviamente.
Non era.
Stava riferendo che comunque il servizio era diviso su tre quadranti, responsabile Tolomeo, abbiamo detto, in assenza di Tolomeo vi era un capoturno, immagino.
C'era sicuramente un secondo, sì.
Il sovrintendente Urkis dice qualcosa?
No, sicuramente se lo vedo, lo riconosco in faccia, il nome non mi dice nulla, se era uno dei matricolisti di Bolzaneto o San Giuliano, insomma, probabilmente sarei in grado di riconoscerlo, ma non mi dice nulla.
Non mi dice nulla. Ecco, per quanto riguarda la modulistica, lei prima domanda al pubblico ministero ha fatto qualche accenno. Aveva avevate fatto con i matricolisti delle riunioni per decidere il modo di impiegare durante le matricolazioni?
Allora, ripeto, io ho un ricordo, credo di poterlo collocare a una riunione del 3 di luglio addirittura, quella, la prima riunione che fece a Genova con il personale e i matricolisti, in cui ognuno cercò di produrre un modulo che dovesse essere quello definitivo. Allora lì, onde evitare problemi, perché più o meno erano tutti equivalenti, disse ognuno si porti i propri, quelli che utilizzate nei vostri istituti, quindi non mi posi particolare problema, insomma. Se sono le procedure, se sono regolamenti.
Sì, certo, no, ma però poi fu individuato un unico modulo.
No, certo che è chiaro che se era Tolomeo il responsabile della matricola di Bolzanetra, il modulo che usava Tolomeo, e Ippolito usava il suo modulo
a San Giuliano.
San Giuliano, insomma. Credo che poi questo sia abbastanza scontato, insomma.
Ecco, per quanto
è importante che il modulo ci possa essere la disposizione essenziale, e credo che mi sono fidato sul fatto che questi moduli, venendo da quelli delle case circondariali, sono moduli già verificati, rodati, in qualche modo approvati da un direttore d'istituto, quindi insomma.
Ecco, la questione, per quanto riguarda invece la questione della lingua, ha già risposto, nel senso che...
La questione della lingua, lo ripeto, nel carcere non c'è l'interprete, lì il problema dell'interprete si poteva porre forse a maggior ragione, considerando che ci potevano essere un afflusso di cittadini stranieri, però ebbe assicurazioni sia da su San Giuliano che su Bolzaneto, che il personale che c'era lì, comunque qualche parola di inglese o di francese, per quelle domande fondamentali...
Per quanto riguarda Bolzaneto, questa rassicurazione chi la diede, se lo ricordo?
Tolomeo. Questo credo sì.
Quindi è stato comunque un argomento, anche se breve, oggetto di discussione.
Penso di sì. Sì, ci sono problemi con la lingua, qualcosa di questo tipo sarà scappato. Dice, no, dottore, non si preoccupa. Io una conversazione di questo tipo, tanto qua, io c'era un agente, mi pare che parlava il tedesco pure, a Bolzaneto, però. Perché ci fosse un agente che parlava anche il tedesco, che sì, è una lingua molto diffusa, insomma.
Certo.
Almeno come conoscenza scolastica.
Scusi, per quanto riguarda la cosiddetta giornaliera, cioè l'elenco degli arrestati, ricorda...
L'elenco, cioè io non so, comunicavano il numero più o meno, l'elenco. Cioè durante l'elenco ci abbiamo 20 arrestati, 30, 40...
Sì, era un documento redatto alla fine della giornata, riportava i dati anagrafici... l'ora dell'arresto e quant'altro relativo appunto agli arrestati. Non ricordo nulla in merito.
No, nulla di particolare, forse l'avrò visto nella fase della commissione, quando ho fatto la commissione.
Non ricordo di averlo sottoscritto, che non
è possibile anche.
Io glielo chiedo.
L'ho sottoscritto al G8 finito, però insomma.
Ma no. Comunque durante il vertice sicuramente non.
No,
non...
sicuramente no. I regolamenti penitenziari, soprattutto le prassi interne, sono prassi che abbiamo abbastanza, posso usare il termine, ottocentesche, quindi
certo.
Tutta una serie di procedure di cui spesso non capivamo nemmeno noi ai vertici quale fosse il significato, però siccome erano cent'anni che si fa così, si continuava a far così, insomma.
Certo. Per quanto riguarda i detenuti stranieri, e con particolare riferimento agli arrestati Diaz, i suoi referenti, Bolzaneto abbiamo detto Tolomeo e in parte Fornasieri, le hanno mai riferito i problemi di comunicazione con gli stranieri?
Assolutamente no, mai avuto problemi di questo tipo, cioè nessuno me li segnalò, ma né prima né durante, cioè né prima né durante né dopo.
A seguito poi dell'indagine ispettiva è emerso qualche dato differente?
No, c'è opposizione. Sull'indagine ispettiva non può essere oggetto di testimonianza un'indagine, eh?
Sì, la domanda non viene ammessa.
No, ho fatto la domanda, Presidente, perché prima ha riferito sull'indagine ispettiva effettuata successivamente, non peraltro.
No, aveva però riferito del fatto storico di un'interpellanza, quindi aveva riferito di una risposta ad un'interpellanza, ma sì, non sì, di altra cosa. L'ufficio del pubblico ministero sull'attività ispettiva del dottor Sabella e sulla relazione conseguente non ha fatto domande.
Non ho altre domande per adesso, grazie.
Sono altre domande? Prego.
Avvocato Refice per Pelliccia e Cimino. Dottore, buonasera.
Buonasera, avvocato.
Io avevo preparato un ordine che chiaramente ho dovuto rivoluzionare, come era intuibile, arrivando dopo l'esame di varie parti. Cercherò di ricostruire un ordine logico. Io ripartirei un attimo dall'inizio. L'intervento dell'amministrazione penitenziaria, del DAP e quindi la sua nomina, sono avvenute subito al momento in cui si è organizzato il G8 o il vostro intervento è stato un intervento tardivo o comunque nell'imminenza dell'evento?
Tardivo l'intervento della Polizia Penitenziaria, tardivo anche il mio. Cioè nel senso che già l'intervento della Polizia Penitenziaria e dell'amministrazione penitenziaria fu richiesto in un momento successivo all'organizzazione del G8, sicuramente quando, a seguito della decisione di chiudere Marassi, in poche parole, l'intervento mio fu ancora, se possibile, ancora più tardivo.
Quando è intervenuta l'amministrazione?
Seduto, avvocato, di...
Preferisco anche perché se non vedo.
Comodo, non deve stare col microfono in mano.
Se no mi metto avanti, perché so oggettivamente da qua parlare con una persona senza.
Come preferisce?
È più comodo tutte le carte spostarmi. Dicevo, quando intervenuta l'amministrazione penitenziaria, il sito di Bolzaneto era già stato scelto?
Ma credo di sì, dalla Polizia di Stato come base logistica e come per il centro arrestati, credo che soprattutto posso dedurlo, avvocato, dal fatto che sicuramente l'informatizzazione della palestra, del centro di segnalamento della palestra, deve aver avuto dei tempi piuttosto lunghi, quindi decisamente doveva essere stato scelto ben prima che intervenisse la Polizia Penitenziaria.
Quindi lei ha detto forse è stato scelto dalla Polizia di Stato?
Sì, quindi penso di sì, guarda, non so, mi sembra piuttosto evidente perché la palestra era un capolavoro sul piano proprio organizzativo logistico.
Quindi al Ministro della Giustizia la scelta di Bolzaneto fu comunicata dai vertici della Polizia di Stato?
Credo che l'amministrazione penitenziaria, una volta pigliata questa soluzione di fare le immatricolazioni provvisorie, quindi le immatricolazioni diciamo, e poi consegnare il personale, gli arrestati alla polizia penitenziaria, abbia chiesto sia al comando provinciale al comando generale dell'arma e al Ministero dell'Interno un sito rispettivamente fu indicato il comando provinciale dei carabinieri da parte dei carabinieri e Bolzaneto da parte della Polizia di Stato.
Lei ha conoscenza di una missiva del 19 giugno del dottor Mancuso al prefetto e al questore di Genova con cui si segnalava l'inadeguatezza del sito di Bolzaneto?
Mi pare di averla vista, inadeguatezza in relazione anche qua probabilmente al...
Se ricorda il dottor Mancuso cosa segnalava come inadeguato?
No, non mi ricordo cosa c'è in quella nota, però insomma inadeguate c'erano tante cose a Bolzaneto, è chiaro che bisognava realizzare un ufficio matricola e un'infermeria, ecco mi ricordo quando arrivai lì a Bolzaneto la prima volta che non c'era il lavandino, io delle cose le notai insomma.
E già il dottor Mancuso, si ricorda nel 2001 il dottor Mancuso che incarico ricopriva?
Era il capo, diciamo che era il capo del dipartimento, era facente funzioni, era il vicario, era il capo del dipartimento.
Questa missiva a cui faccio riferimento è il 19 giugno, poi chiederemo al dottor Mancuso che è uno dei testi della difesa. Però 19 giugno, ricorda se quella può essere la data in cui l'amministrazione penitenziaria è stata inizialmente chiamata in causa?
È possibile, però potrebbe anche essere qualche giorno prima.
Comunque l'epoca è quella, metà giugno, non prima.
È verosimile, sì.
Lei ha partecipato a una riunione col Ministro della Giustizia in cui erano presenti anche il Presidente del Tribunale di Genova, dottor Di Mundo, il Presidente del GIP di Genova, dottor Giovan Battista Copello, il Procuratore Generale Nicola Marvulli, il dottor Mancuso e il dottor Di Somma?
No, dopo, quando?
Una riunione che c'è stata con il ministro, ne fa riferimento, ne parla il ministro, la data precisa il ministro non la indica.
Guarda, io non conosco molte delle persone che le ha indicato proprio fisicamente. C'era Marvulli?
Da quello che risulta dagli atti, il procuratore generale.
Il dottor Coppello l'ho visto, ma l'ho visto la prima volta nella stanza del procuratore Meloni, io non c'era a quella riunione.
Quindi questa riunione forse è precedente alla sua nomina, potrebbe essere.
Non ricordo di aver parlato prima della mia nomina col dottor Di Somma del G8, quindi non credo proprio di aver partecipato a questa. E si sarebbe svolta dove? Al Ministero? Col Ministro?
Col Ministro, presumo, al Ministero anch'io.
No, sicuramente no.
Venendo un attimo, lei ha parlato a quell'ipotesi che era stata ventilata di arresti preventivi?
Sì.
Che poi, se ho ben capito, mi corregga se sbaglio, non sono stati effettuati. Però questa previsione degli arresti preventivi ha creato dei disagi alla polizia penitenziaria?
Avvocato, lei pensi che il personale di polizia penitenziaria ha cominciato a lavorare ininterrottamente dal 17? È vero che non faceva niente, ma intanto era lì. E quindi sostanzialmente ha creato tutta una serie di, ha comportato un impegno per più tempo di quello che era prevedibile, perché già abbiamo dovuto fare le corse contro il tempo, tanto per cominciare, per essere pronti il più possibile. Io non sono riuscito ad essere pronto il 15, perché mi avevano chiesto di essere pronto il 15, che era il lunedì, dice i primi manifestanti arriveranno il 15. Questo era stato ribadito in dito in una riunione dove c'era il questore, c'era il prefetto Andreassi.
Nei giorni prima che iniziasse il vertice vero e proprio, quindi in questi giorni in cui la polizia penitenziaria era già, posso dire, sotto tensione lavorativa, ma non c'erano gli arresti, per caso lei ne ha fatto anche cenno durante l'esame del pubblico ministero di un'arrestata portata a Ponte Decimo? Le ha detto ci fu una strana telefonata, se si ricorda quell'episodio?
Ricordo, per sommi capi, il problema saliente era questo, che c'era stata una donna arrestata, mi pare, con delle armi, mi pare, però su questo non sono sicuro, e che era stata portata a Ponte Decimo. Mi venne a cercare il dottor Comparone, io ero a Ponte Decimo.
Quindi è che il dottor Comparone?
Il direttore della... credo sia ancora, non lo so.
Sì, chi era il me all'epoca?
Chi lo porta via Comparone? È una persona simpatica. Il dottor Comparone era all'epoca a Ponte Decimo, mi venne a cercare... Guardi, mi ricordo che cercavamo un trombettiere per fare una piccola commemorazione per Paolo Borsellino, che abbiamo fatto di lì un paio di giorni dopo, insomma. E mi venne a cercare mentre io ero alla caserma Genti e mi disse che aveva ricevuto una telefonata da un magistrato. Questo magistrato, forse addirittura un sostituto procuratore generale, che gli diceva sì, adesso la potete portare ad Alessandria, a Voghera, a Pavia, questa donna. Lui aveva, siccome conosceva personalmente questo magistrato, dice la voce non era la sua. Allora aveva chiamato il magistrato e aveva ricevuto conferma che lui non aveva mai fatto quella telefonata.
E questa telefonata dove arrivò?
Arrivò, credo che sia arrivata a Comparone, credo al carcere.
Quindi ci fu un tentativo di fare un trasferimento di un'arrestata.
Ci lasciamo molto perplessi, insomma.
Perplessi o anche allarmati?
Allarmati, perché è chiaro che, insomma, se ti chiedono di fare una traduzione di un'arrestata che non deve essere tradotta, e qualcuno, un magistrato, dice traducetela, tu pensi che ci sia qualche cosa da fare, che qualcuno possa fare durante la traduzione. Ipotizzi, ovviamente, ma mi sembra, insomma, fin troppo banale una cosa del genere.
Venendo al suo ruolo di coordinatore del DAPPO, per sintetizzare, lei all'interno della caserma di Bolzaneto aveva la possibilità, quindi aveva i poteri proprio per disporre che venissero occupati dalla polizia penitenziaria altre stanze, altri luoghi? Quindi lei a chi avrebbe dovuto richiederli la beve?
Avrei dovuto richiederle, e li ho richiesti, sia pur forse indirettamente, al dottor Gaeta.
Che era
il dirigente più alto in grado della polizia di Stato, lì credo fosse il responsabile della caserma proprio.
Le ottenne alle sue richieste? Furono
anche un altro dirigente, uno alto, non mi ricordo il nome, con pochi capelli,
Il numero due sostanzialmente con cui ebbe a parlare, no, non ci fu verso ad ottenere la cella, ne aveva ottenuto dopo vari sforzi due celle all'inizio, prima la cosa e poi una mi disse lui che se ne era ripresa.
Quindi quando lei prima parlava di un rapporto non proprio collaborativo con i vertici, diciamo forse i suoi omologhi come grado della Polizia di Stato, si riferiva al dottor Gaeta e agli altri funzionari di pari grado che avevano il comando effettivo della caserma?
Ovviamente sì.
Lei in quella situazione, forse l'ha già accennato prima, aveva dato disposizione a qualcuno, aveva fatto per esempio degli spazzolini, dei dentifrici se arrivano senza, ma qualcuno a Bolzaneto o ai direttori degli istituti di pena?
Ai direttori degli istituti, perché avvocato, purtroppo mi rendo conto che è stata la previsione sbagliata, ma noi non, io men che meno non avevo in ogni caso il potere di... ci vuole un decreto del Ministro della Giustizia e comunque su un immobile del Ministero della Giustizia o comunque concesso incomodato d'uso all'opera, non avevo la possibilità di istituire una zona detentiva a Bolzaneto, quindi era evidentemente dire